La pace è strettamente legata al rispetto dell'ambiente e dell'uomo. Il Papa unisce queste dimensioni mettendo in guardia da ogni visione parziale, come può essere quella di chi considera la natura un tabù intoccabile, quasi fosse più importante della stessa persona umana, in una sorta di neopaganesimo panteista, o quella di chi, al contrario, propugna una completa tecnicizzazione della natura, sfruttandola a proprio piacimento e quindi abusandone. Oggi molti danni allo sviluppo, afferma l'enciclica, provengono proprio da queste concezioni distorte, ma la pace è messa in pericolo soprattutto dalla mancanza di giustizia, il creato con tutte le sue risorse è dono di Dio per tutta l'umanità, l'accaparramento delle risorse energetiche non rinnovabili da parte di alcuni stati, gruppi di potere e imprese costituisce infatti un grave impedimento per lo sviluppo dei paesi poveri e genera guerre. Sempre più allarmante sul pianeta è la questione dell'accesso all'acqua che, afferma il Papa, può provocare gravi conflitti. Benedetto XVI lancia un forte appello alla solidarietà e alla giustizia, in particolare invita la società odierna a rivedere seriamente il suo stile di vita, che in molte parti del mondo è incline all'edonismo e al consumismo, restando indifferente ai danni che ne derivano. È necessario allora un effettivo cambiamento di mentalità in modo che la ricerca del vero, del bello e del buono e la comunione con gli altri uomini per una crescita comune siano gli elementi che determinano le scelte dei consumi, dei risparmi e degli investimenti. Le società tecnologicamente avanzate, aggiunge l'enciclica, possono e devono diminuire il proprio fabbisogno energetico percorrendo due strade. Facendo avanzare la ricerca di energie alternative e sostenendo una ridistribuzione planetaria delle risorse energetiche, in modo che anche i paesi che ne sono privi possano accedervi. Il loro destino, infatti, non può essere lasciato nelle mani del primo arrivato o alla logica del più forte.
Così il Papa, nella sua recente enciclica Caritas in Veritate, su Creato e Pace, tema che sarà al centro della 43esima giornata mondiale della pace che verrà celebrata il 1 gennaio 2010. Noi ringraziamo il collega Sergio Centofanti che ci ha voluto ricordare con questa breve scheda quanto nell'enciclica si dice al riguardo. E quindi ben trovati all'ascolto anche da Luca Collodi e ci trasferiamo subito nel territorio della diocesi di Brescia per salutare Don Gabriele Scalmana, che è il responsabile della pastorale del creato proprio della diocesi bresciana. Don Gabriele, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buongiorno e grazie a voi.
Allora, innanzitutto una prima particolarità. Lei è il responsabile della pastorale del creato della diocesi di Brescia. Non tutte le diocesi hanno una pastorale di questo tipo.
Non tutte le diocesi, però parecchie e sempre di più, direi. Esiste anche una rete delle diocesi che hanno la pastorale del creato. Qualche diocesi la chiama invece pastorale degli stili di vita, come per esempio Padova, come per esempio Venezia, però sono, i contenuti sono identici. Questa rete comprende anche Trento, per esempio, Verona, Bergamo, Milano, quindi crescono sempre più le diocesi nelle quali viene assunto in prima persona proprio il compito della pastorale dell'ambiente.
Un tema, quello ambientale, che ricorda come la crisi ecologica non porti solo al degrado del territorio, ma in alcune zone del mondo anche semina violenza tra popoli, tra generazioni presenti e future. Quindi un tema di grande attenzione, apparentemente. Don Scalmana, la difesa ambientale può apparire un tema laico, ma in realtà per la Chiesa non è così.
No, è un tema politico, un tema laico evidentemente, però per la Chiesa ha motivazioni profondamente religiose, profondamente teologiche. Per la Chiesa, per il credente, la natura è creato, quindi è dono di Dio, è espressione di un suo pensiero, di un suo amore. Come poc'anzi appunto si ricordava che anche il Papa sottolinea nell'enciclica Caritas in Veritate. E non solo, ma per la Chiesa il creato rappresenta anche un ambito di impegno morale, oltre che di riflessione teologica, anche di impegno morale, saper rispettare l'ambiente, ma non solo, sapersi dare anche delle regole di sobrietà, di attenzione per ciò che ci sta attorno. Questo per rispetto del presente, ma anche del futuro della Terra, insomma. E poi potremmo entrare in tante applicazioni, per esempio sarebbero interessanti a questo proposito le applicazioni energetiche, delle quali anche il Papa Benedetto XVI nella Caritas in Veritate parla al numero 49 successivi, insomma.
Don Gabriele, ci arriviamo piano piano in questa nostra riflessione. Certo. Abbiamo ricordato quanto il Papa ha scritto nell'enciclica, però poi il rispetto ambientale inizia dai nostri atteggiamenti, dal nostro modo di vita. E io ricordo dalla cronaca elementi come ad esempio l'emergenza rifiuti nel sud Italia. Episodi concreti che ci riportano a una mancanza di rispetto del creato. Ma la responsabilità di chi è in questo caso?
Certamente, ci sono responsabilità a più livelli. Il rapporto uomo-creato coinvolge varie strutture, coinvolge l'aspetto anzitutto teologico, certamente, per chi è credente almeno, poi coinvolge l'aspetto sociale, l'aspetto politico, l'aspetto personale anche. Cioè, occorre una profonda convinzione personale della necessità di rispettare l'ambiente e quindi vivere poi in modo conseguente. Però se questa volontà non è anche supportata da strutture di carattere sociale, di carattere economico, viene in un certo senso vanificata. Cioè, per riprendere l'esempio dei rifiuti di cui lei diceva, è fondamentale che io sia convinto dell'importanza della raccolta differenziata, per esempio. Però se poi il mio comune, la mia città, non mi offre un'opportunità concreta per farla, diventa molto difficile, insomma, attuarla. Quindi occorre questa sinergia, questo incontro fra vari livelli di volontà per affrontare il problema ecologico, quello delle convinzioni personali, che è fondamentale, ma poi anche quelle delle scelte politiche ed economiche di uno Stato, di un comune, onde i singoli possano veramente attuare e praticare le loro convinzioni.
Don Scalmana, un altro elemento che sicuramente ci interroga, ci colpisce, è la questione degli incendi che per la maggior parte sono appiccati, non sono casuali.
Verissimo, quindi anche per quanto riguarda gli incendi c'è una questione di sensibilità personale e qui davvero occorre quella conversione ecologica di cui Giovanni Paolo II parlava e che è stata ripresa anche dai vescovi italiani nel messaggio per il settembre del creato. Forse non tutti sanno che da 4 anni in qua i vescovi italiani hanno stabilito che il 1° di settembre è la giornata del creato ed hanno assegnato per ogni anno un tema, era quello della sobrietà nel 2009, dal 2009 al 2010 sarà quello dell'aria. Qui i vescovi nel loro messaggio, che è già stato pubblicato anche questo, per il settembre ecologico, il settembre del creato, parlano di conversione ecologica, quindi c'è una questione anche di conversione, di convincimento personale, però anche qui, ritorno a quello che dicevo prima, si tratta anche poi di operare dal punto di vista sociale, per esempio in parecchie nostre parrocchie, nostri comuni, ci sono dei volontari che fanno, tra virgolette, i vigilantes dei boschi, per cui appena c'è una avvisaglia di fumo, di incendio, ecco che si attiva tutta una rete di carattere poi sociale, legata anche ai vigili del fuoco, ma non solo, anche ad altri gruppi di volontariato, per cui si interviene all'inizio in questi focolai. Ecco, occorre sempre unire questi due aspetti, cioè la conversione personale, però poi anche delle strutture pubbliche, ecco, sociali, comunali o di volontariato, che possano attuare la buona volontà maturata dei singoli, diciamo, ecco. Forse in altre zone non, questa sensibilità non è così spiccata, non so, ecco, però da noi evidentemente anche perché siamo ad una latitudine più alta, ecco, rispetto al sud, però da noi obiettivamente gli incendi sono diminuiti negli ultimi anni, mi riferisco a Brescia in particolare che conosco di più, proprio anche in seguito a questa azione di volontariato legata alle parrocchie o ai comuni o a vari gruppi di vigilanza sul territorio.
Don Scalmana, c'è il rischio che l'ecologia talvolta possa trasformarsi in una sorta di ideologia?
È una grossa discussione che si fa da tempo. C'è il rischio, sì, c'è il rischio di assolutizzarla, come sempre, no? Quando un elemento culturale, pur importante, viene assolutizzato, prendiamo l'ecologia piuttosto che la scienza, ma anche la religione stessa non va assolutizzata, insomma, no? Ma tutti questi aspetti della cultura umana vanno integrati, stesso modo anche l'ecologia, no? Va sempre intesa come un ambiente ricco di relazioni. All'interno di queste relazioni spicca per significato e per valore, per esempio, la persona umana, insomma, ecco, e quindi è importante dare il giusto rilievo alla persona umana all'interno delle relazioni naturali. Poi la stessa ecologia deve tener conto anche dei condizionamenti legati all'economia, legati alla politica. Ecco, bisogna sì fare attenzione a non renderla un assoluto, ecco, ma ad integrare armoniosamente anche l'ecologia in tutte le altre espressioni della cultura umana, la religione, l'etica, l'economia, la politica, e quindi integrandole, ecco, cercare di offrire all'uomo moderno, alle società moderne, un quadro felice di esistenza e di vita.
In tempi di crisi economica, la vediamo, ce l'abbiamo davanti a noi,
certo,
si può scommettere sull'economia verde anche per una ripresa economica?
Si può, solo che ho l'impressione che non si voglia. Si può. Pensiamo, per esempio, all'enorme quantità di lavoro che si dischiuderebbe se mettessimo a norma tutti i nostri centri storici, a norma antisismica, purtroppo rifacendosi agli recenti eventi drammatici dell'Aquila, ma anche a norma energetica, per esempio, no? E ci sarebbero enormi cantieri da aprire. Invece, purtroppo, almeno qui da noi, mi riferisco soprattutto a Brescia, si preferisce sempre occupare nuovo suolo, cementificare, costruire ex novo senza una vera necessità. Quando abbiamo i nostri centri storici, le nostre case che risalgono a 50, 100, 200 anni fa, che avrebbero bisogno. Pensiamo, per esempio, mi riferisco soprattutto alle zone alpine che costituiscono la mia diocesi, la mia regione, alla sistemazione degli alvei, dei fiumi. Pensiamo, per esempio, ad un approccio ai boschi che diventi ancora un approccio produttivo, dove come era un 100 anni fa. Quindi, perché no? Centrali di calore, ma anche centrali elettriche a legna, naturalmente salvaguardando le emissioni e così via, ma questo è possibile e ci sono già degli esperimenti qui per esempio da noi presso Edolo, presso Collio. Ecco, una ripresa di una produttività anche dei nostri boschi, che purtroppo attualmente invece si stanno degradando in modo preoccupante. Ecco, ho fatto due esempi, ma ce ne sarebbero anche altri. Per esempio, c'è tutta la grossa questione delle depurazioni, però si preferisce volgerle in altri settori, le cosiddette grandi opere. Mi riferisco qui da noi, per esempio, alla recente inaugurazione della Brebemi, un'opera non del tutto necessaria, io penso, insomma, ecco, no? Mentre sarebbero più urgenti altre opere che forse avrebbero una risonanza pubblica meno evidente, ma una necessità sociale molto più spiccata, insomma.
Grazie a Don Gabriele Scalmana, responsabile della pastorale del Creato della diocesi di Brescia.
Altrettanto grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.
Noi proseguiamo e da Brescia ce ne andiamo a Padova perché stiamo per salutare Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza di Padova. Grazie anche a lei per essere sulla Radio Vaticana, Mascia.
Grazie, grazie dell'invito, un saluto a tutti.
Con lei volevamo concentrare il tiro su come la Chiesa, attraverso le sue espressioni più grandi dislocate sul territorio, come le parrocchie possono contribuire al rispetto del creato. E voi, per, se non vado errato, per la diocesi di Padova avete fatto una ricerca sul rapporto tra la responsabilità ambientale e le parrocchie, parrocchie che consumano energia elettrica, che hanno rifiuti da smaltire. Come è nata questa idea e che cosa è venuto fuori?
Sì, noi abbiamo lavorato non sulla diocesi intera, ma solamente sulle parrocchie della città di Padova, con la pastorale cittadina, e abbiamo lavorato nello specifico sulla questione energetica. Questo per due ragioni: uno, perché riteniamo che le parrocchie siano dei veri e propri ponti sul territorio e siano promotori di coesione sociale, e per cui siano in qualche modo soggetti che possano favorire, attraverso la relazione con le persone, la moltiplicazione, la ricaduta delle iniziative che andavamo a proporre. E poi perché la nostra fondazione è una struttura di carattere culturale, per cui avevamo particolare interesse a promuovere una dimensione educativa. E quindi attraverso le parrocchie abbiamo cercato di mettere in campo delle azioni concrete che potessero far diventare le parrocchie dei testimoni credibili di una conversione ecologica di cui Giovanni Paolo II ci ha spesso, a cui Giovanni Paolo II ci ha spesso richiamato, e anche Benedetto XVI. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo predisposto un questionario e abbiamo coinvolto le 68 parrocchie della città nel rispondere a questo questionario. Il questionario metteva a fuoco soprattutto il tema dei consumi energetici negli edifici, e abbiamo lavorato su tre edifici che sono comuni a tutte le parrocchie, che sono la canonica, la chiesa e il patronato oratorio. Da qui sono emersi dati abbastanza interessanti, innanzitutto che l'età media degli impianti termici è vecchia. Sono impianti che sono oltre i 5-8 anni, e sappiamo che con lo sviluppo tecnologico attuale già un impianto di questo tipo è un impianto, come dire, scarsamente o comunque poco efficiente. I nuovi impianti di oggi sono molto di più. Abbiamo visto come buona parte dell'illuminazione, soprattutto nelle chiese, sia ancora basata su lampade ad alto consumo, alogene per esempio, e quindi dove si può essere necessità invece, costruendo la lampadina, di abbattere significativamente il consumo energetico. Complessivamente è emerso che nelle 68 parrocchie della città di Padova abbiamo dal punto di vista ambientale un'emissione di CO2 equivalente a 3.000 tonnellate, cioè in un anno le parrocchie della città di Padova emettono 3.000 tonnellate di CO2, l'equivalente sostanzialmente abbiamo fatto un po' di conti, di 630 famiglie. Almeno come media generale.
Questo, Mascia, perché le parrocchie hanno quindi lampadine non ecosostenibili, hanno vecchi impianti di riscaldamento, di aria condizionata, per questo motivo?
Sì, consumi energetici delle parrocchie che sono caratterizzati da impianti vecchi, che sono caratterizzati da, in alcuni casi, impianti ancora a gasolio e non a metano, da inefficienza nel sistema di coibentazione, per cui isolamento, da uso di lampade non a risparmio energetico, tanto per dare un po' di indicazioni generali di questo tipo, insomma. Certo che noi abbiamo fatto un lavoro poi abbastanza spano, nel senso che abbiamo lavorato sulle bollette, non abbiamo fatto un lavoro specifico, un audit dettagliato in base anche alla volumetria dei singoli edifici. E abbiamo rilevato anche un'altra cosa, però estremamente interessante, che poi ha in qualche modo condizionato le fasi successive, cioè che in particolare le chiese durante l'inverno sono utilizzate in modo molto limitato, nel senso che il riscaldamento della chiesa viene acceso alcune ore durante due o tre giorni a settimana, in particolare nel fine settimana, e molte chiese hanno delle cappellette dove la domenica si svolge la messa, per cui abbiamo un consumo importante, dove abbiamo visto che si può migliorare, ma anche tenuto conto che le chiese d'inverno vengono usate molto poco.
Questi risultati dell'indagine che avete fatto avranno un futuro, un ulteriore passo in avanti?
Beh, diciamo diciamo che stiamo lavorando, noi dopo l'indagine abbiamo coinvolto le parrocchie, gli abbiamo presentato i risultati e abbiamo chiesto alle parrocchie, ai parroci fossero interessati, di avviare un percorso più approfondito. Siamo partiti con 10 parrocchie, di fatto stiamo lavorando su 4 parrocchie per il cambio delle caldaie, per la coibentazione e per la valutazione della convenienza di inserire i pannelli fotovoltaici. E quindi stiamo perseguendo questa attività concreta con 4 parrocchie. Nello stesso tempo abbiamo fatto un lavoro dentro la diocesi, in curia, per sensibilizzare gli uffici della curia all'importanza del risparmio energetico e dell'uso di fonti rinnovabili, e stiamo muovendoci in questa direzione per proporre il nostro progetto, allargarlo alla dimensione diocesana. Non solo però alle parrocchie, ma anche alle strutture importanti, penso ai collegi, penso, noi abbiamo la facoltà teologica, penso alle case di riposo, cioè allargarlo, come dire, ai grandi edifici dove l'uso quotidiano che se ne fa durante l'inverno è di tipo residenziale, dove quindi l'intervento diventa effettivamente molto conveniente dal punto di vista economico.
Grazie a Matteo Mascia, coordinatore del progetto Etica e Politiche Ambientali della Fondazione Lanza di Padova.
Grazie a voi, arrivederci.
Noi chiudiamo questa trasmissione, abbiamo parlato del tema della prossima giornata mondiale della pace del 1 gennaio 2010 sul tema "Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato". Da Luca Collodi è tutto, io ringrazio anche Eva Rorman e Patrizio Ciprari in regia, i tecnici che hanno partecipato a questa trasmissione. Grazie a tutti.